Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Dal 1 marzo è attivo in tutta Europa il diritto alla riparazione di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo, punto di forza dell'economia circolare contro la cosiddetta obsolescenza programmata. Cercheremo di capire insieme come funziona e cosa cambia per consumatori e produttori. E poi cosa può aiutarci a combattere lo stress da Covid? Cosa può alleggerire la pressione per il rispetto delle regole? Cosa può creare relazione, condivisione laddove è andata perdendosi? Lo scopriremo nel focus sui trend di questa settimana.
Ci stiamo non tutti dai,
avvitalo,
stringi e dai,
let's work together now,
lavora insieme a noi,
taglia, calcola,
battilo,
forzalo,
serralo,
qui ciascuno ha il suo compito, elaborando,
all together,
raggiustiamo noi.
Riparare elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo è un diritto e come tale deve essere garantito. Lo prevede il regolamento europeo, è entrato in vigore il 1 marzo, punto di svolta frutto di una lunga battaglia a sostegno dell'economia circolare. D'ora in poi sarà più facile riparare per esempio frigoriferi, televisori, lavastoviglie e lavatrici perché i produttori dovranno rendere reperibili i pezzi di ricambio e i manuali tecnici per almeno 7-10 anni dall'immissione sul mercato. L'obiettivo è quello di ridurre i cosiddetti RAE, i rifiuti elettronici, la categoria di rifiuti che aumenta più rapidamente in Europa ma che si ricicla di meno con una percentuale inferiore al 40%, rifiuti tra i più dannosi per l'ambiente. La nuova normativa non vale però per smartphone e PC portatili, per cui la battaglia consumerista va avanti. Ivano Daelli, Altro Consumo.
È ovviamente il primo passo per il bene comune della società e del mondo. Vorrei citare solo questo dato, no, che proviene dal report delle Nazioni Unite sui rifiuti elettronici. Noi europei produciamo all'anno 16,2 chili di rifiuti elettronici. Pensiamo che l'Africa e l'Asia sono tra i 5 e i 2,5 chili pro capite. E tra l'altro la cosa più preoccupante è che se non interviene appunto qualche novità normativa, noi passeremmo dai 53 milioni di tonnellate all'anno ai 74 milioni entro il 2030, quindi un aumento quasi del 50%. Per cui tutto quello che può aiutare la raccolta, il riciclo, a combattere l'obsolescenza programmata direi che è il benvenuto.
Restano esclusi ancora determinati prodotti come gli smartphone e questa insomma è una carenza gravissima in questo momento.
In effetti i prodotti forse che sono quelli che cambiamo di più, vuoi perché a volte ci obbligano a cambiarli, pensiamo a tutti gli aggiornamenti software, a tutto quanto rende obsoleto uno smartphone magari che ha un anno di vita, un anno e mezzo, stessa cosa per quanto riguarda i portatili. Oppure tutti noi ci siamo imbattuti nella classica rottura magari accidentale di uno smartphone e quando lo portiamo a riparare ci viene detto conviene comprarne uno nuovo piuttosto che ripararlo. Ecco, questo sicuramente è un grosso problema, è un'esclusione che non fa bene ai consumatori, non fa bene all'ambiente. Guardiamo il lato positivo, finalmente dopo molti anni si comincia a mettere al centro dell'azione del Parlamento europeo e della Commissione un problema che è veramente molto molto grosso.
Nella logica dell'economia circolare, appunto, c'è il tema della riparazione, quindi della reperibilità dei pezzi di ricambio, dei manuali per i riparatori, ma in termini di nuovi prodotti c'è il tema dell'eco design, cioè prodotti studiati, progettati per essere il più riparabili possibili e la cui vita può essere prolungata il più possibile.
Esatto, questo è l'altro aspetto della medaglia. Naturalmente non solo bisogna dare la disponibilità dei pezzi di ricambio, a tutti noi è capitato di sentirsi rispondere non c'è più il pezzo di ricambio, non si può più riparare. L'altro lato è proprio quello di pensare sin dall'inizio dei prodotti che siano facili da riparare, quindi costruiti in maniera tale che un tecnico o anche quelle associazioni no profit che si incontrano per aiutare i consumatori a riparare da soli i prodotti, quindi qualcosa che aiuti chiunque a cercare di riparare il proprio smartphone, il proprio cellulare, piuttosto che altri prodotti che utilizziamo in casa. È un cammino che bisogna fare, bisogna intraprendere con forza e convinzione.
Il regolamento europeo prevede però che i pezzi di ricambio siano disponibili solo per riparatori professionisti, escluse dunque tutte quelle iniziative non profit che da anni promuovono il diritto alla riparazione. Ecco che cosa ci ha detto Francesco Cara di Restart Project, che insieme a Giacimenti Urbani supporta in Italia la campagna internazionale Right to Repair.
Il 1 marzo 2021 per noi è stata chiaramente una data molto importante, perché abbiamo visto tante delle richieste che abbiamo portato avanti negli anni passati, per cui accogliamo le nuove normative in modo molto positivo. Certo, ci sono tanti punti che per noi sono importanti non sono inclusi nell'attuale normativa ancora, per cui grande progresso, ma anche tanti punti su cui dobbiamo continuare a lavorare.
Questa esclusione di smartphone e PC e poi la disponibilità dei pezzi solo per i riparatori professionisti, quindi le realtà come la vostra al momento restano fuori.
Assolutamente, noi la nostra battaglia è stata per un diritto universale alla riparazione, e per universale intendiamo che i manuali e i pezzi di ricambio siano disponibili per tutti, cittadini, volontari come noi, associazioni, educatori che vogliono fare della riparazione, per cui il fatto che i pezzi di ricambio siano attualmente disponibili solo per i riparatori professionisti per cui non in tutti i paesi esiste un albo ad oggi, per cui è una definizione che rimane ancora molto vaga, è un reale problema.
Raccontiamo che cos'è Restart Project, cosa fate?
Restart Project fa parte di un movimento globale che raccoglie i Repair Café, che sono questi bellissimi momenti di incontro che esistono oramai da, direi, più di una decina d'anni, dove si portano delle cose da riparare, che siano vestiti, mobili o tecnologia, e dove ci si trova tra cittadini e riparatori abili, capaci, ed insieme si ripara e si impara a riparare. I Restarter sono la versione elettronica del Repair Café, cioè sono focalizzati sulla riparazione degli apparecchi elettrici ed elettronici, funzionano con lo stesso principio, cioè ci si ritrova in luoghi pubblici dove c'è un piccolo gruppo di volontari che sono molto, molto competenti, molto capaci, che arrivano con gli strumenti necessari per la riparazione e che accolgono cittadini che hanno apparecchi da riparare, ma che soprattutto vogliono imparare a ripararli, vogliono realmente modificare la loro relazione agli apparecchi e prendere, come dire, più controllo delle tecnologie che usano.
Quanto hai visto crescere in questi anni la sensibilità riparatrice, ecologista, in questo senso, dei cittadini, dei consumatori, ecco, che arrivano da voi?
È veramente un argomento per noi abbastanza affascinante, perché nel 2018, ad ottobre-novembre, abbiamo lanciato una petizione su change.org che portava proprio sul diritto alla riparazione, e abbiamo avuto nel giro di 2 mesi più di 100.000 firme da tutta Italia e tantissimi commenti dove i firmatari condividevano delle esperienze, le loro frustrazioni, le loro considerazioni sul problema dell'uso e getta applicato a degli strumenti che sono spesso cari e che hanno un costo sociale e ambientale, come sappiamo, molto molto significativi. Questo era il 2018 e noi non ci aspettavamo una sensibilità tale, e devo dire che da allora non ha fatto altro che crescere. Purtroppo a causa della pandemia non abbiamo potuto organizzare gli eventi che in genere che abbiamo abitudine di organizzare con la stessa frequenza, abbiamo trasferito molte delle attività online, ovviamente come tutti, però c'è un grandissimo interesse, una grandissima voglia di imparare e una forte mobilizzazione.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa. Nella seconda parte, focus sui trend dedicato alla tendenza Healing Music, prodotti e progetti che ruotano intorno alla musica che cura in chiave antistress.
Essere e avere.
Se adesso mollate, spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul. E quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta, perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
Focus sui trend.
Il mondo della musica live, causa pandemia, lo sappiamo, è fermo. Un intero settore è in sofferenza. Per molti Sanremo, da questo punto di vista, è stata una vera boccata d'ossigeno. Mai come adesso, però, il suono è protagonista, con auricolari, cuffie, smart speaker per quanto riguarda i device, e poi podcast e dimensione audio anche per i social, vedi Clubhouse per quanto riguarda prodotti e servizi, ma parliamo anche di suono e di musica, dunque, come strumento di connessione, di condivisione. Healing Music, la musica che cura, che guarisce anche in chiave antistress, è la tendenza che ha individuato per noi Lucia Cromesca di Future Concept Lab. Ciao Lucia, bentrovata.
Ciao a tutti, è proprio così, Maria Luisa. Vediamo progetti che nascono in tutto il mondo. E cominciamo con un progetto che è stato presentato dallo studio di design giapponese Nendo, di cui abbiamo parlato alcune volte, però in collaborazione stavolta con Oppo. Un ecosistema di dispositivi in grado di comunicare tra di loro, che si chiama Music Link. Una vera e propria collezione di dispositivi che ruotano intorno ad un paio di auricolari TWS. TWS significa True Wireless, cioè auricolari che si liberano dall'ingombro dei fili senza però perdere in qualità di ascolto. Ecco, si tratta di una famiglia di devices che include uno smartwatch, un altoparlante AI, Artificial Intelligence, un caricatore portatile e un caricatore wireless. Però tutti i dispositivi sono stati progettati in un'elegante forma organica, e si potrebbe dire che il valore aggiunto della collezione Music Link è incentrato sugli auricolari. Quando gli auricolari sono posizionati sull'altoparlante, gli utenti possono godere di una esperienza musicale senza interruzioni, passando dalle cuffie all'altoparlante. Ecco, questa soluzione progettuale propone la simbiosi tra i dispositivi e mette l'enfasi sull'importanza della musica, da sottolineare un'altra idea rivoluzionaria proposta da Nendo. Per poter distinguere tra l'auricolare destro e quello sinistro, una gemma ha la superficie matte e l'altra lucida. Io lo trovo fantastico, perché si può capire subito semplicemente toccandole, anche al buio. il design consente alle gemme di incastrarsi tra di loro, riducendo al minimo il rischio di perderle. Addirittura insieme diventano una sorta di pendente a forma di cerchio che si potrebbe, aggiungendo un altro accessorio disegnato da Nendo, appendere al collo, come una collana fashion da portare in Bella Vista.
Come sempre le immagini sulla nostra pagina Facebook. Restiamo in Giappone con il prossimo caso. Si tratta di una soluzione direi geniale per supportare il distanziamento sociale con cui il mondo intero si è abituato ormai a convivere nelle situazioni quotidiane.
Per rendere le nuove regole sociali più divertenti possibili, i creativi giapponesi inventano, ecco, i no signer, come si chiama questo gruppo, hanno creato una installazione che si chiama Social Harmony, che proprio punta a diffondere la cultura da un lato del distacco sociale, però in un modo umoristico, divertente, light. E il progetto sfrutta il potere della musica classica e insieme all'arte culturale combattono Covid. Di che cosa si tratta? Come è stata realizzata questa installazione? Un foglio di musica di grandi dimensioni è stato posato sul pavimento e le note suonano nel momento in cui i visitatori calpestano il foglio, rispettando le distanze sociali e facendo una nota alla volta, il pubblico è in grado di suonare. In questo caso suona la Ginopedia numero 1 di Erik Satie, una melodia suonata che cambia ad ogni passo e di conseguenza questo atto di distanziamento sociale diventa una comunicazione inusuale che collega anche le persone tra di loro. E i creativi di No Signer presto prepareranno composizioni, canzoni che corrispondono alle stagioni e agli eventi per inviare un messaggio leggero, divertente, ma anche molto decisivo contro le malattie infettive in generale. Il loro obiettivo è di rendere la società un luogo in cui le persone possono vivere in modo sicuro, ma anche divertente, e superare insieme la crisi globale del Covid con serenità.
Ora invece a Budapest parliamo di architettura.
Ci spostiamo da Giappone in Ungheria con l'edificio The House of Hungarian Music, la casa della musica ungherese, progettato dall'architetto giapponese Su Fujimoto. Questo edificio sta per essere completato, speriamo bene, l'apertura al pubblico è prevista per la fine del 2021 e fa parte di un progetto molto grande che si chiama Liget Budapest, il più grande programma di sviluppo culturale urbano d'Europa e sarà la prima struttura al mondo per l'iniziazione musicale. In altre parole, la struttura ospiterà delle esperienze musicali per avvicinare i visitatori al mondo della musica, alle persone, dai bambini agli adulti, attraverso mostre interattive, concerti e laboratori di educazione musicale. The House of Hungarian Music ha un design anche spettacolare. Il suo tetto, che è la parte più caratteristica della struttura, è perforato per permettere di far entrare la luce al suo interno, la luce naturale, creando un ambiente davvero magico. Un edificio che crea un'armonia eccezionale tra il verde del parco e le altre opere architettoniche, no? Che sono nell'Egitto Budapest come parco.
In chiusura torniamo a parlare di un prodotto, è stato presentato recentemente, ha fatto molto parlare di sé, di cosa si tratta?
Beh, parliamo di un progetto straordinario lanciato al CES di questo anno e della startup Ampere, un altoparlante Bluetooth per doccia, che detto così non significa niente, si chiama Hydro Power Shower Power. E adesso vi racconterò di questo prodotto innovativo che si collega a qualsiasi soffione di doccia in circa un minuto. Si accende automaticamente con la doccia e si connette in modo automatico con il proprio dispositivo per poter ascoltare la musica anche sotto la doccia. E non è tutto, perché l'altoparlante utilizza un amplificatore di onde sonore che diffondono il suono, che può essere controllato sia tramite l'altoparlante sia attraverso un telecomando impermeabile, ovviamente che è tutto impermeabile. In più è alimentato dall'acqua della doccia con un generatore idroelettrico in miniatura. Ecco come funziona. Il flusso dell'acqua della doccia alimenta una girante interna al prodotto, che è collegata a un minuscolo generatore che carica la batteria. Una carica completa della batteria dura 16-20 ore, ma basta fare la doccia regolarmente, diciamo ogni mattina, per non dover mai ricaricare questa batteria. L'acqua stessa della doccia diventa la fonte di energia rinnovabile e senza dubbio rappresenta un progetto sostenibile a 360 gradi. Il prodotto stesso è stato realizzato con plastica oceanica riciclata a 100%. Il CEO, che è ormai è diventato famoso, sta rilasciando interviste dappertutto, ha capito che era un'occasione da non perdere. Dice: stiamo sviluppando questa idea da più di 2 anni, non potremmo pensare a un momento migliore per lanciarla, infatti è stata lanciata qualche mese fa. Dopo un anno di quarantena stiamo tutti usando podcast, audiolibri e musica come mai prima d'ora, e ciliegina sulla torta. Il sistema è dotato anche di luci LED e di una propria playlist di brani Spotify.
Lucia Cromesca, grazie, alla prossima.
Buonasera e alla prossima, grazie a tutti.
Il consumautore. Non siamo condannati a modelli economici che concentrino il loro interesse immediato sui profitti come unità di misura e sulla ricerca di politiche pubbliche simili che ignorano il proprio costo umano, sociale e ambientale.
Si apre con questa citazione di Papa Francesco il libro che ci propone come spunto per la riflessione finale, come sempre, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, sveliamo subito di che libro si tratta e raccontaci il perché di questa tua scelta.
Certo, grazie Maria Luisa. Il libro è Pubblico è meglio, la via maestra per ricostruire l'Italia. Ed è curioso perché è uscito proprio nei giorni in cui Enrico Giovannini è diventato ministro, e in realtà la prefazione è di Enrico Giovannini, quindi mi sembrava un bel modo di agganciarci alla cronaca politica. La cosa anche molto interessante è che questa citazione di Papa Francesco convive con una citazione invece da Federico Caffè, e cioè l'economista keynesiano che è anche il maestro del nostro nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi, e quindi è, diciamo, la possibilità di mettere insieme una visione che è quella ecumenica del Papa con una visione invece economica che vede lo Stato innovatore e vede un po' tutte quante le caratteristiche tipiche, no, di una politica che guarda al bene comune in modo nuovo e diverso. Nel libro vengono affrontati tutti i grandi temi legati al bene comune, quindi dalla pubblica amministrazione alla giustizia sociale, naturalmente la sanità, la scuola, la ricerca, l'edilizia.
Altero Frigerio e Roberta Lisi, gli autori, li ricordiamo. Ecco, Francesco, in un momento in cui, in un contesto in cui anche il capitalismo si interroga su come cambiare strada all'insegna di un modello che riduca le disuguaglianze, lo ricordiamo, i manifesti, gli impegni pre-Covid, come si inserisce, quale spazio di competitività si ritagliano le imprese e il mondo dei consumi in generale?
Qui si parla anche proprio in chiusura del libro di nuova frontiera, io condivido molto questa espressione, e cioè identificare il perimetro dell'interesse pubblico, che naturalmente non va a indebolire il desiderio di consumo, tutto ciò che è anche la visione imprenditoriale legata al mondo privato. Però ecco, capire che bisogna davvero conciliare queste due dimensioni, che l'una può aiutare l'altra. Speriamo davvero di poter uscire invece da questo antagonismo che noi in Italia abbiamo sempre vissuto come se fossero mondi inconciliabili. Io credo che ciascuno di noi, prima di essere consumatore, è cittadino, e credo che in questa fase pandemica lo abbiamo capito meglio. Ecco, forse questo è lo spunto da cui ripartire.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.